Iniziamo alle 8.42 questa mattina. Buongiorno, benvenuti all'ascolto. Todo cambia lunedì 18 novembre 2019. Il mese di novembre è sempre drammatico nel nostro paese per quello che riguarda il rischio idrogeologico, i fiumi. Stefano Fabi, buongiorno e bentrovato a te. Buongiorno Stefano, puoi sentirci? C'è un piccolo problema con il collegamento. Nel frattempo, a causa del maltempo, questa mattina è deragliato il treno dalla Valpusteria a causa di una frana nelle pressi di Rio Pusteria. Non si segnalano feriti. Questa è una notizia dell'ultimo ora. Stefano, buongiorno, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Da questo punto di vista ci ritroviamo a raccontare una storia sempre uguale. Una città meravigliosa, Venezia, trattata non male, malissimo. Le opere pubbliche con 20 anni di storia, tangenti che poi non funzionano. Raccontiamo sempre la stessa storia alla fine.
Beh sì, ma lo vedi anche dai titoli dei giornali, perché in effetti quando ci sono emergenze di questo genere, i titoli, diciamo, che ci sono su Venezia, ma anche sul resto d'Italia, finiscono per essere fotocopie di qualche anno fa, insomma, più o meno. Guardavo anche alle nostre latitudini, insomma, l'Arno fa paura è il titolo di oggi di parecchi quotidiani, ma insomma, ogni 5-6 anni più o meno c'è sempre un titolo ricorrente di questo genere. E il dato forse è veramente simbolico, è quello di Venezia. Penso al Mose, cioè, che probabilmente si è fatto qualche cosa per cercare di evitare danni maggiori, ma non si è fatto niente di risolutivo, o meglio, si è fatto qualcosa di risolutivo che probabilmente si spera che lo sia, ma già vedo ci sono dei dubbi serpeggiare anche tra gli addetti ai lavori, insomma, anche tra coloro i quali dovrebbero poi tirare le fila di questa opera mastodontica, il cui primo elemento forrato ormai diversi anni fa è già arrugginito, insomma, ecco, certe cose sono di questo genere. E lo stesso vale anche forse per il resto d'Italia. Guardavo, insomma, è molto significativo vedere per esempio a Pisa i giovani della scuola normale, sì, che mettono in salvo i libri in maniera preventiva, però c'è da chiedersi, ma perché nessuno aveva pensato forse che i libri non vanno tenuti a un livello così basso, ma alzati prima? Cioè, è una piccola cosa, ma forse ci spiega molto, diciamo, della nostra indole italiana di essere forse più pronti a fronteggiare l'emergenza che pensare in maniera strutturale a evitarla.
Con persone peraltro straordinarie, quando vanno all'estero, i ricercatori non fanno che parlare di sé per scoperte eccezionali e i viaggi nello spazio, eccetera, eccetera. Però l'Italia è in qualche modo l'Italia di Venezia ed è anche l'Italia di Taranto, anche se quella è una vicenda molto globale e globalizzata, quella delle di ArcelorMittal di Taranto, dell'Ilva e di queste grandi multinazionali che girano un po' il mondo a fare finta di fare impresa, ma in realtà acquisiscono pacchetti che poi si gestiscono da loro. Non so, che ne pensi di questa storia di Taranto?
Questa storia di Taranto penso ci siano due livelli. Uno è quello che tu dici, e cioè che probabilmente bisognerebbe anche capire perché ArcelorMittal ha acquisito Taranto, così come ha acquisito anche altri poli siderurgici, per poi mollarli. Il che potrebbe far pensare che forse ha agito non in proprio, o comunque nel quadro, diciamo, di una strategia che obiettivamente almeno a me sfugge, non so quale possa essere, ma che sicuramente risponde, diciamo, a logiche molto diverse da quelle in cui ci dibattiamo oggi, che però sono quelle più importanti. Cioè, oggi c'è il problema dell'occupazione, del lavoro, di che cosa vuole fare l'Italia sul settore siderurgico. Attenzione, anche questo è un titolo che probabilmente poteva essere di qualche decennio fa, insomma, no? Quando
pensiamo alla dismissione di Emanuele a Bagnoli, naturalmente,
esatto,
all'Ilva di Napoli.
Il problema è che strategicamente cosa vogliamo fare, perché in questo momento è più che legittimo pensare a tutelare il lavoro di 20.000 persone. E guarda, sta succedendo una cosa interessante, questo fatto di diciamo dei prospettati blocchi ai cancelli per evitare che venga spento l'alto forno, o da parte delle ditte d'appalto, che sono più di 6.000 persone che lavorano, che cercano di scongiurare, diciamo, la chiusura del polo di Taranto, ce lo dice lunga, insomma, ecco, sul fatto che sicuramente c'è la questione del lavoro prima di tutto, ma c'è a monte il problema di che cosa vuole fare l'Italia sulla siderurgia, la vuole mantenere o la vuole mantenere, la vuole fare in sicurezza. Poi c'è chi cerca le scorciatoie e dice noi ne possiamo fare a meno, però possiamo coltivare le cozze, insomma, come certo. Sentito dire, no? E questo mi sembra, vabbè, al di là di finire nella rubrica divertente di Aldo Grasso sul Corriere della Sera, che giustamente prende in giro coloro i quali fanno figurucce in televisione, credo che insomma dovrebbe essere motivo di riflessione per alcune forze politiche, segnatamente alcuni esponenti dei 5 Stelle che lo hanno proposto. Parlo della ex ministra Barbara Lezzi, insomma. Il tema resta tutto, però ripeto, a monte c'è cosa vogliamo fare, poi possiamo scegliere qualsiasi tipo di strada, che sia quella di reintrodurre lo scudo fiscale penale piuttosto che acquisire certo. La fabbrica e nazionalizzarla. È un termine, quello della nazionalizzazione, che ha fatto molta paura nei decenni scorsi in piena ubriacatura neoliberista. Oggi direi che forse bisogna ricominciare a pensare.
O almeno, come dire, almeno per un pezzo, diciamo così, forse non totalmente, ma almeno per una parte sì. Prima di salutarti, Stefano, se sei d'accordo, ci sono due brevi messaggi avete su WhatsApp al 366-6260-155 e poi una battuta sulle sardine te la devo chiedere per forza. Allora, i messaggi: come per i quadri elettrici del Teatro Fenice, nuovi e posati dove poteva arrivare l'acqua, scrive un ascoltatore. Un altro ascoltatore dice: forse non sapete che i libri in normale stanno al piano terra perché la più grande biblioteca d'Europa non ha spazi sufficienti, non per stupidità, sarebbe meglio sapere di che si parla, aiutaci a dire, voglio dire, ecco, non c'è dubbio, cioè, peggio ancora, ecco.
Sì, appunto, cioè, non so se so bene quello di cui parlo, però è vero che se non c'è una biblioteca che ha spazi sufficienti, forse è immaginabile, essendo Pisa una città sull'acqua, che forse era così più previdente, diciamo così, per realizzarne un'altra.
Arrivano anche a Firenze il 30 di novembre, in questo momento se ne parla su Agorà, su Rai 3, ci sono questi giovani super intervistati, l'inventore del movimento delle sardine anti-Salvini.
Una marea di pensionati che hanno detto finalmente succede qualcosa, cioè finalmente ci siamo svegliati. E noi quella piazza non l'abbiamo fatta contro la politica, l'abbiamo detto anche nel discorso, l'abbiamo fatta per dare una sveglia alla gente che ha dormito e che ha concesso tutta questa retorica aggressiva che invade web, piazze, palazzetti dello sport, ha lasciato che tutto questo andasse tranquillamente. Noi abbiamo detto: c'è un'alternativa? Siamo gli unici a pensarla così e ci siamo trovati in 20.000 con altre. Posso finire? Abbiamo trovato altre 20 richieste di piazza già sorta. Modena questa sera, Genova il 28, Firenze il 30, Sorrento il 21, tantissime altre città dell'Emilia-Romagna che ci hanno chiesto e stiamo dando le linee guida per fare in modo che tutto questo continui.
Questi sono fenomeni che poi come arrivano così spariscono, Stefano. La storia purtroppo ci insegna.
Sì, perché poi la politica è fatta di fenomeni, nel senso ci sono i fenomeni, cioè quello che accade, e poi chi è più bravo riesce a strutturare questo fenomeno in un partito, in una proposta politica complessiva. L'iniziativa delle cosiddette sardine a Bologna, che è stata una cosa molto interessante, molto bella anche per come è nata, eccetera, c'ha il suo rovescio della medaglia, cioè il fatto che ha mostrato un vuoto pneumatico di proposta politica da chi forse istituzionalmente avrebbe dovuto fare quel tipo di iniziativa. Cioè, io non so se Piazza Maggiore sarebbe stata così piena se a chiamare all'appello, diciamo, fosse stato un partito della sinistra o meno, e questo purtroppo ce la dice abbastanza lunga. E poi purtroppo, o per fortuna, dipende dai punti di vista, si tratta veramente di fenomeni, cioè di iniziative che sono importanti, che durano un determinato periodo, possono anche durare molto. Pensiamo ai gilet gialli, hanno festeggiato, se è il termine giusto, ma insomma un anno della loro iniziativa, nessuno ci credeva all'inizio, avrebbero retto tanto, no? Quindi non c'è dubbio, però ripeto, questa iniziativa è un po', guarda, come quando ci sono le elezioni che hanno un certo tipo di esito, no? Magari sconvolgente, come nel caso delle europee o nel caso delle politiche dello scorso anno. Poi alla fine, se tu vuoi sentire parlare, discutere, analizzare del perché del voto, eccetera, devi andare nei pochi, rari circoli culturali che ci sono in giro, più creati, diciamo, dalla società civile che altro, perché poi per il resto i partiti si guardano bene dal promuovere una riflessione tra i propri iscritti e i propri elettori su come sono andate le elezioni. E più o meno la stessa cosa sta succedendo con queste iniziative.
Stefano Fabbri, grazie per essere stato con noi, come tutti i lunedì, buona settimana a te.
Grazie a voi, buona giornata a tutti.